Buonasera, benvenuti a Hollywood Party, il cinema alla radio, i classici rivisitati per la radio dalla redazione di Hollywood Party. Io sono Steve Della Casa e oggi vi racconterò e ascolteremo insieme uno dei film che si può dire abbia cambiato la storia del cinema. Quando nel 1959 sugli schermi di tutto il mondo uscì Abu Souffl, Fino all'ultimo respiro, il film di un esordiente, di un giovane critico dei Cahiers du Cinéma che era passato dall'altra parte della macchina da presa, Jean-Luc Godard, quando questo film uscì sugli schermi molti si resero conto che effettivamente le cose da quel momento sarebbero cambiate. Le storie del cinema riconoscono a Fino all'ultimo respiro, il film con Jean-Paul Belmondo del quale stiamo per parlarvi, riconoscono che è stato veramente un punto di svolta nella storia del cinema mondiale. Nella storia del cinema fatta da Jacques Lursel si cita Abu Souffl come il film che ha fatto finire l'innocenza del cinema. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che dopo Fino all'ultimo respiro il cinema incominciava a essere non solamente un metodo per raccontare delle storie più o meno interessanti, profonde, divertenti o drammatiche, ma un qualcosa che rifletteva anche su se stesso, sulla propria essenza, cosa che poi Godard ha fatto per tutta la sua lunga e ancora attiva carriera. Abu Souffl, Fino all'ultimo respiro, ha vinto l'Orso d'Argento al Festival di Berlino dove è stato presentato, non ha vinto molti altri premi e ha avuto dalla critica, come quasi tutti i film di Godard, un rapporto molto, molto diciamo, discusso e ha suscitato amori e odi che ancora oggi non si sono sanati. Ma adesso incominciamo subito a parlare del film e a far parlare il film, anche perché i titoli di testa stanno scorrendo e ci dicono che il film ha avuto François Truffaut, altro come Godard che veniva dalla critica cinematografica come soggettista e sceneggiatore, che Claude Chabrol era sul set del film, anche lui legato da vecchia amicizia con Jean-Luc Godard, che il produttore del film è Jacques de Beauregard, che è stato il grande produttore della Nouvelle Vague, e soprattutto che l'interprete principale del film è un ancora giovanissimo e bellissimo Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo che ha avuto poi una carriera importantissima un po' in tutto il mondo, con lui ci sono Gene Seberg, c'è Jean-Pierre Melville, un regista che ha una parte, quella di uno scrittore, c'è un attore di teatro della Comédie Française, Daniel Boulanger, che interpreta il commissario di polizia che darà la caccia al nostro protagonista, e insomma ci sono tutta una serie di nomi che poi spesso ritorneranno nel cinema francese. C'è anche Jean-Luc Godard che si prende una piccola parte nel film, ma questo lo vedremo dopo. Il film sta incominciando, sappiamo che Jean-Paul Belmondo si vede subito, è un tipo piuttosto inquieto e anche abituato a vivere alla giornata.
Dopotutto sono un fesso. Comunque, devo farlo. Devo farlo.
Michel, mi accompagni?
Che ore sono?
Le 11 meno 10.
No, ciao. E adesso a tutta birra.
Michel Poincaré, il protagonista di Fino all'ultimo respiro, interpretato da Jean-Paul Belmondo, ha rubato una macchina. C'è ancora una notazione che vi volevo dire prima di ascoltare di nuovo il sonoro di Fino all'ultimo respiro. C'è una dedica nei titoli di testo, una dedica alla Monogram Pictures. La Monogram Pictures era una casa di produzione americana di serie B che faceva soprattutto polizieschi. Siccome Jean-Luc Godard, come tutti i suoi amici, Truffaut, Chabrol e gli altri che poi sono passati alla regia, che provenivano tutti dai Cahiers du Cinéma, amava tantissimo il cinema americano, anche il cinema americano popolare, questa dedica che abbiamo visto alla fine di titoli di testa è una vera e propria dichiarazione di intenti. In ogni caso, come vi dicevo, Michel Poincaré ha rubato una macchina e si avvia a tornare nella sua Parigi.
Se crede di passarmi quello là con quel bidone del cavolo, Patrizia, Patrizio. Allora, vado a prendere i soldi. Chiedo a Patrizia di dirmi o sì o no. E poi... Buenas noches, mi amor. Milano, Genova, Roma. Ah, è bella la campagna. È bella la Francia. Se non vi piace il mare, se non vi piace la montagna, se non vi piace la città, andate a quel paese. Oh, ho delle pollastrelle che fanno l'autostop. D'accordo, io stoppo e fatturo un bacio a chilometro.
Quella seduta non è male, ha delle belle gambe.
Sì, ma l'altra, oh. Oh, diavolo, non sono niente di speciale. Ehi, com'è bello il sole. Ah, le donne al volante sono la vigliaccheria personificata. Perché non sorpassa? Ah già, accidenti, i lavori. Non bisogna mai frenare. Come diceva il vecchio Bugatti, le macchine sono fatte per correre, non per star ferme. Accidenti, la polizia.
Il viaggio di Michel Poincaré, protagonista di Fino all'ultimo respiro, è un viaggio che non poteva non essere drammatico. Infatti, quando si è accorto di essere stato intercettato dalla polizia, lui, ricordiamo, viaggia su un'auto rubata, riesce in un primo momento a depistare gli agenti, ma poi questi stessi agenti riescono ad avvicinarsi a lui, hanno scoperto dove si è fermato con la macchina in panne. E a quel punto Michel Poincaré spara un colpo di pistola, uccide uno di questi agenti, riesce ad allontanarsi, andare a Parigi dove solo e senza soldi cerca di rimediare qualcosa con tutte le varie ragazze che ha frequentato fino a quel momento.
Oh, ciao Michel.
Posso entrare?
Sì.
Come stai, bellezza?
Non hai la giacca?
No, l'ho lasciata sulla mia Alfa Romeo Super Sprint. Vieni a fare colazione a Royal?
No, sono in ritardo. Devo trovarmi alle 9 alla TV. Si è rotto tutto. Guarda. Che t'è successo? Non
sono
ti si vede più?
Sono le 7:02.
Ma è niente, viaggio. E nel quartiere che c'è di nuovo?
Non lo so.
Non ci vai più?
Qualche volta, alla discoteca, ma c'è pieno di idioti. Lascialo.
Fai ancora del cinema?
Oh no, bisogna andare a letto con troppi. Enrico, te lo rammenti?
Te ne rammenti o te lo ricordi? Ma non te lo rammenti.
Lavoro con lui alla TV, segretaria di edizione.
A Roma a dicembre ero al Verde. Ho fatto l'aiuto in un film, a Cinecittà.
Tu?
Sì, io.
Di, ti sei mai fatto mantenere tu?
Perché?
Così.
Mica mi dispiacerebbe, sai. E Gabi? È tornato dalla Spagna?
Ha comprato la pergola.
Ah, sì? Formidabile. Perché hai dipinto tutto di nero? Che ci stai scrivendo?
Pur qua. Non l'ho finito, adesso fumo le muratti.
Hai 5.000 franchi da prestarmi fino a mezzogiorno?
Ci avrei scommesso. Sei nauseante, Michel.
Ma no, te li rendo a mezzogiorno.
E poi non li ho. Ho 500 franchi, se vuoi.
No, tientene.
E nonostante le dichiarazioni un po' roboanti che Jean-Paul Belmondo, Michel Poincaré, il protagonista di Fino all'ultimo respiro, ha fatto, appena l'amica gli volge un attimo le spalle, lui mette mano al suo borsellino e le porta via tutto quello che ha.
Allora, non ci vieni a colazione a Royal?
Non posso, sono già in ritardo.
Beh, arrivederci.
Ciao, Michel.
Nel suo vagabondare per Parigi, Jean-Paul Belmondo incontrerà varie persone, ma Una di queste sarà particolarmente importante per la vicenda di Fino all'ultimo respiro, il film di Jean-Luc Godard che vi stiamo raccontando qui a Hollywood Party per il cinema e la radio. Questo incontro avviene sugli Champs-Élysées. Gli Champs-Élysées sono, come noto, una delle strade più conosciute di Parigi, forse la più internazionale delle strade di Parigi. Lo era già internazionale negli anni 50, quando il film è stato girato, quindi molto prima del turismo di massa, ed era talmente internazionale che ci poteva essere una bella ragazza con i capelli corti che vendeva un giornale americano stampato apposta per l'Europa, che esiste ancora, che è l'Herald Tribune, che ha varie edizioni nei vari paesi europei, ma la prima l'ha avuta proprio a Parigi, vista la grande presenza di pubblico americano. Questa ragazza, che si chiama Patricia nel film, è interpretata da Jean Seaberg. Jean Seaberg è stata una delle attrici di culto della Nouvelle Vague e del cinema successivo. Ha poi avuto anche una lunga relazione con Garrel, con Philippe Garrel, che è stato un altro regista, diciamo, di ambiente Nouvelle Vague, ed è morta poi suicida tra gli anni 70 e gli anni 80, dopo una lunga crisi depressiva e dopo anche aver avuto varie esperienze di tossicodipendenza. In ogni caso, la Jean Seaberg di Fino all'ultimo respiro è una ragazza bellissima che suscita subito l'attenzione di Jean-Paul Belmondo.
New York Herald Tribune.
Ehi, vieni con me a Roma? Ehi, è idiota, ma ti amo. Ho voluto rivederti per sapere se rivederti mi faceva piacere.
Da dove vieni? Da Monte Carlo?
No, da Marsiglia. Mi sono fermato sabato e domenica a Monte Carlo. Dovevo vedere un tale. Lunedì ho cercato di telefonarti da Marsiglia.
Lunedì e domenica non ero a Parigi. New York Herald Tribune.
Te ne prendo uno.
Sei gentile. Che cosa fai qui? Credevo che detestassi Parigi.
Non ho detto che la detestavo, ho detto che ci avevo molti nemici.
Allora sei in pericolo.
Sì, sono in pericolo. Non vuoi venire a Roma con me, Patrizia?
A fare che cosa?
Ti vedrò.
Oh, no, ho troppe cose da fare a Parigi.
E adesso che fai, sali o scendi per i campi?
Cosa sono i campi?
I campi Elisi.
Oh.
Io devo andare all'avenue Georges V.
Ok, ti lascio.
No, accompagnami un po'.
Fino all'incrocio, allora. New York Herald Tribune.
Riprenditelo, non c'è l'oroscopo.
Che cos'è l'oroscopo?
L'oroscopo è l'avvenire. Voglio conoscere l'avvenire, tu no?
Anch'io. New York Herald Tribune. Che cosa hai?
Niente, ti guardo.
Ti sei arrabbiato quando sono scappata?
No, ma ero furioso perché ero triste. Non è tanto bello addormentarsi quanto svegliarsi accanto a una ragazza.
Resterai un po' a Parigi?
Sì. Devo avere dei soldi da un tizio. E poi devo rivedere te.
No, faresti male.
Perché?
Ci sono tante ragazze a Parigi più carine di me.
No, è strano. Sono stato con due ragazze da allora. Beh, non carburava assolutamente.
Carburava? Che cos'è?
Ma erano molto carine, però non carburava, non funzionava, era triste. Allora, vuoi venire a Roma? Sono stufo della Francia.
No, non posso, Michel. Devo iscrivermi alla Sorbona. Altrimenti i miei non mi manderanno più denaro.
E te ne darò io.
Non abbiamo passato che tre notti insieme.
No, cinque. Perché non porti mai il reggiseno?
Oh, non parlare così.
Oh, scusami. Che ore sono? Ci vediamo tra poco?
No, non tra poco. Stasera, sì?
Yes. Dove?
Qui.
Jean-Paul Belmondo, il protagonista di Fino all'ultimo respiro, nel film si chiama Michel Poincar, ma ogni tanto si scopre che ha anche un altro nome, che è quello di Laszlo Kovács, altro nome non casuale, perché Laszlo Kovács era uno dei più grandi direttori della fotografia del cinema americano, e diciamo questo è un omaggio che Godard e Truffaut, che ha scritto il film, hanno sicuramente fatto a un altro dei loro grandi punti di riferimento nel cinema hollywoodiano classico. Continua a girare per Parigi, assiste a un terribile incidente d'auto, cosa che ritornerà più in là nel film, sia proprio come citazione, sia anche come stato d'animo del protagonista di questo suo continuo giocare con la morte. Entra in un'agenzia di viaggi dove c'è un suo amico. Quando Michel Poincaré entra in questa agenzia di viaggi, ha già visto su un giornale che uno strillone sta diffondendo per le vie di Parigi, che è stato identificato come l'assassino del dell'agente di polizia da lui ucciso appunto nel viaggio dal sud della Francia fino a Parigi.
Salve, amico.
Ciao, bello.
Sei passato tu alle 10?
Vengo a prendere i miei soldi.
Ce li ho qui, vieni. Come va?
Mi annoiavo in Riviera. Sono venuto per una ragazza. E tu?
No, io sto sempre qui. Mi sto fossilizzando.
Meglio fossilizzarsi qui che in galera.
E là? Quella busta che ti avevo dato.
Che fesso, perché l'ha sbarrato?
Non lo so. Giralo. Non a me, io ho scommesso tutto sulle corse, non ho un soldo.
E il tuo amico Bobo Montagnier me lo sconterebbe?
È al fresco quel cretino.
Ah, va. C'è Bariaga anche, ma non mi fido molto.
Credevo che fosse amico tuo.
È rientrato da Tangeri?
Sì, l'ho visto ieri.
Lui me lo cambierà?
Passa di là.
Com'è il suo numero di telefono?
Elisée 9984.
Posso telefonare da qui?
Fa pure. Chi è la ragazza per cui sei venuto?
Un'americana.
È carina?
È un tipo, mi piace molto. Pronto? Elisée 9984? Potrei parlare con Antonio? Ah, beh. No, no. Richiamerò. Non c'è. Lo cercherò in giro. Arrivederci.
Ciao, amico.
Con una scena tipica proprio dei film polizieschi americani che tanto piacevano a Godard e a Truffaut, appena Jean-Paul Belmondo esce dall'agenzia dove ha incontrato il suo amico e gli ha chiesto un aiuto, da un'altra porta entra un curioso ispettore di polizia, l'ispettore Vidal. Questo ispettore Vidal è interpretato da Daniel Boulanger, che era un attore della Comédie Française, che poi ha fatto ancora tanti film, soprattutto è molto presente nei film di Truffaut degli anni 60. Il suo ultimo film è un film di Asterix, ormai anziano e quasi riconoscibile, interpreta una parte in quel film. Qui in ogni caso è il tipico piedi piatti di estrazione decisamente americana, anzi sembra proprio uno degli sbirri che perseguitano Humphrey Bogart, altro grande punto di riferimento sia per Jean-Luc Godard sia per il protagonista del film, che insomma più volte fa capolino nel modo di muoversi, di agire, anche di parlare di Jean-Paul Belmondo.
Avete dei clienti che si fanno indirizzare la posta qui?
Sì.
Lei conosce un certo Michel Poincaré?
No.
Si fa anche chiamare Laszlo Kovacs.
Lo chieda a quel signore là, è lui l'incaricato. Beh.
Guarda, Tolmachov.
Buongiorno, signor ispettore.
Organizzi i viaggi adesso?
Come vede.
Ti ricordi di quando denunciasti il tuo amico Bob?
E allora?
Dovrei fare la stessa cosa. Michel Poincaré, 1,79 m, capelli castani, ex steward dell'Air France. Si fa indirizzare la posta all'agenzia interamericana.
Sì, lo conosco.
È venuto ultimamente?
No.
Signorina, non è venuto nessuno a cercare il signor Tolmachov in questi giorni?
Sì, 5 minuti fa, un giovane piuttosto alto.
Oh, maledizione.
Complicità in omicidio, sai che significa?
Ve lo dicevo prima, Humphrey Bogart è un grande punto di riferimento per Fino all'ultimo respiro, il film di Jean-Luc Godard che stiamo commentando qui a Hollywood Party per il cinema e la radio. È talmente un punto di riferimento che uno dei tanti riferimenti al cinema che sono caratteristici di questa fase del cinema godardiano prevede proprio il fatto che Jean-Paul Belmondo esca dalla metropolitana, siamo sempre nel sedicesimo, nel quartiere degli Champs-Élysées, e si trovi proprio a fianco di un enorme manifesto che pubblicizza Il Colosso d'Argilla, uno degli ultimi film proprio interpretati da Humphrey Bogart, che era morto pochi anni prima, che era diciamo un po' il volto alternativo del cinema noir americano, insomma molto, molto famoso e molto conosciuto, anche se mancato qualche anno prima. Subito dopo Jean-Paul Belmondo incontra Jean Seberg, i due vanno a pranzo con una apparente serenità che stride un po' col fatto che Michel Poincaré è invece un ricercato, uno dei primi della lista, nella lista dei ricercati della polizia francese.
Stamattina ho visto morire un uomo.
Com'è morto?
In un incidente.
Mi inviti a pranzo?
È evidente. Vado di nuovo a telefonare.
Aspetti.
Telefona dopo mangiato.
No. Ci metto solo un secondo.
I francesi dicono sempre un secondo per dire 5 minuti.
L'apparente sicumera con la quale Jean-Paul Belmondo affronta la vita gli costa anche dei piccoli arrangiamenti che compie un po' da cane sciolto, da disperato. Chiesto da Gene Seeberg se ha i soldi per pagare pranzo, lui le risponde naturalmente di sì e poi si reca nel bagno dello stesso bistrò, dove prende a pugni un uomo e lo rapina dei soldi che ha. E i due finalmente a questo punto però possono andare a mangiare.
Dove si va?
Non ha importanza. A Saint-Michel.
Poi stiamo insieme stasera?
Non lo so.
Perché? Non stai bene con me?
Sì, sto bene.
Poco fa su Franz Suaro ho letto un bel fatto. Un fattorino d'autobus che aveva rubato 5 milioni per sedurre una ragazza. Si faceva passare per un ricco impresario. Sono andati insieme in Riviera. In 3 giorni hanno bruciato i 5 milioni. E poi lui si è sgonfiato, ha detto alla ragazza: sono una canaglia, scusami ma ti voglio bene. Quello che trovo formidabile è che lei non l'abbia mollato. Gli ha detto: anch'io ti voglio bene. Sono tornati insieme a Parigi e li hanno pizzicati mentre svaligiavano una villa a Passy. Lei faceva da palo. Carina da parte sua, no?
Scusi, avrebbe da accendere.
Ecco 200 franchi. Vatti a comprare i fiammiferi.
Accidenti, me ne ero dimenticata, Michel. Me ne devo andare, ho un appuntamento.
Con chi?
Con un giornalista ai Campi Elisi. Deve portarmi a una conferenza stampa.
Prima di pranzo?
Cosa c'è di strano? Oh, Michel, sei veramente impossibile.
Non vuoi stare con me allora?
Ci vedremo domani, ma sì.
Non domani, stasera, Patrizia.
Ti ho già detto che non è possibile.
Perché sei crudele?
Dove lo trovo, un taxi?
Va bene, la mia macchina è all'opera. Vuoi che ti dia uno strappo?
Ok. E la Ford? Non l'hai più?
È in garage. Patrizia, dai, resta con me.
E poi ho un mal di testa.
Non faremo niente di speciale, ma vorrei restare accanto a te.
No, non è possibile, Michel. Ma perché sei triste?
Perché sono triste.
È stupido. Non fare quella faccia. Che farai quando mi saluterai?
Non lo so. Non posso fare a meno di te.
Vuoi benissimo.
Sì, ma non voglio. Guarda, una Talbot. Bella, eh? $2,500.
Sei così...
Così cosa?
Non lo so.
Patrizia, guardami. Ti proibisco di andare da quel tizio. Ahimè, ahimè, ahimè. Sono innamorato di una ragazza che ha una nuca deliziosa, un bellissimo seno, una bellissima voce, dei magnifici polsi, una fronte magnifica, delle stupende ginocchia, ma che però è una vigliacca.
È qui, ferma.
Ah, aspetta che parcheggi, no?
No, è inutile.
Beh, sparisci. Non voglio più vederti. Va al diavolo. Fuori dai piedi, sei nauseante.
Lui vorrebbe stare sempre con questa ragazza della quale è decisamente invaghito, lei invece lo scarica. La sera ha un appuntamento con un'altra persona e questa persona è un giornalista americano di una testata importante che potrebbe commissionarle qualche pezzo.
Ecco il libro che ti avevo promesso.
Grazie.
Spero che... grazie. Non ti succeda come alla protagonista del libro.
Cosa?
Leggilo, vedrai. Non vuole avere un bambino, ma l'operazione non riesce e lei muore. Sarei molto triste se accadesse a te, Patrizia.
Chi lo sa?
Cosa c'è che non va?
Se potessi fare un buco per terra per non farmi vedere da nessuno, lo farei.
No, bisogna fare come gli elefanti. Quando sono infelici o il contrario, se ne vanno, spariscono.
Io non so se sono infelice perché non sono libera o se non sono libera perché sono infelice.
Mi è successa una cosa. Adesso te la racconto. Ti farà cambiare umore. Si tratta di una ragazza che conosco da 2 anni. All'improvviso, 3 giorni fa, mi sono detto, le proporrò di diventare mia moglie. Ero stanco di essere scapolo, allora le do un appuntamento, ceniamo insieme. Volevo dirle, senti, noi ci siamo simpatici, perché non proviamo a sposarci per vedere se va? Ma non so come, mi è completamente passato di mente. Ci siamo lasciati.
improvvisamente ci ho ripensato. Allora le ho mandato un espresso per città in cui le dicevo che mi ero dimenticato di dirle che avevo intenzione di proporle di sposarmi. 3 ore dopo ricevo un espresso da lei in cui mi diceva: è una straordinaria coincidenza. Avevo intenzione di proportelo anch'io venendo a cena.
E allora i tuoi progetti di farmi scrivere degli articoli?
Domani vai all'aeroporto per intervistare Parvulescu, il celebre romanziere.
Ah, benissimo. A che ora?
Passa in redazione domani pomeriggio. Bene, ora vado. Tu vieni con me, naturalmente.
Naturalmente.
L'appuntamento serale di Jane Seberg è un appuntamento non solo di lavoro, la vediamo anche baciarsi con questo giornalista che le propone un lavoro, e questa cosa viene notata da Jean-Paul Belmondo e suscita ancora in più in lui la competizione per avere finalmente questa donna che tanto gli piace. C'è tanta azione, c'è tanto romanticismo fino all'ultimo respiro. Vi dicevo prima, è un film che ha veramente riscritto la storia del cinema. Tutte queste citazioni di altri film, di altri personaggi, di altri nomi che ormai sono abituali, insomma, da Tarantino a tantissimi altri registi contemporanei ci abituano a fare riferimento al cinema che c'è stato. Questi riferimenti, vi dicevo, la prima volta che appaiono organicamente in un film. Tutto questo fu capito da alcuni, infatti fino all'ultimo respiro è stato un po' il punto di riferimento per le tante nouvelle vague, nuove ondate che sull'onda di quella francese hanno preso il via un po' in tutto il mondo. C'è stato il nuovo cinema tedesco, il free cinema, anche di là dalla cortina c'è stato un nuovo cinema polacco di Polanski e Skolimowski, il cinema sovietico del disgelo, New American Cinema, il cinema nuovo in Brasile, insomma c'è stato un po' un rinnovamento. Tutte queste cinematografie avevano come riferimento proprio fino all'ultimo respiro il suo grande successo anche commerciale, perché andò molto bene nelle sale un po' in tutto il mondo. Poi ci fu anche chi invece non lo capì, lo detestò. Uno dei casi più clamorosi è quello di un critico peraltro molto simpatico e molto aperto, Lorenzo Pellizzari, che ha fatto più volte autocritica di un articolo che lui aveva pubblicato sulla rivista Cinema Nuovo, nella quale diceva pari pari che nel giro di un anno e mezzo, di Godard non si sarebbe mai più sentito parlare. In realtà Godard è uno dei nomi più chiacchierati ancora oggi, che è quasi novantenne, della storia del cinema. La vicenda dei nostri due protagonisti continua anche perché, di ritorno dalla cena che ha avuto col giornalista americano, Gene Seberg, nella sua stanza, trova proprio Jean-Paul Belmondo.
Buongiorno.
Ma che cosa ci fai qui?
Beh, non c'era più posto a Ritz, perciò sono venuto qui. La chiave era in portineria.
Potevi andare altrove, non c'è soltanto il Ritz.
Sì, io scendo solamente a Ritz.
Tu sei completamente pazzo.
Ma andiamo, su, non fare quella faccia.
Nessuno ti ha autorizzato a venire qui.
Diventi brutta a fare le smorfie.
Che cos'è fare le smorfie?
Fare così.
Io trovo che mi stanno molto, molto bene.
Tu sei ancora più matta di me. Che scalogna. A me interessano sempre quelle che non sono fatte per me. Patrizia, ti sei accorta che ti ho seguita ieri sera? Rispondi. Ma rispondi, ma che ti prende?
Lasciami tranquillo, sto riflettendo.
Su cosa?
Il dramma è che non lo so neppure io.
Io lo so.
No, nessuno lo sa.
Tu pensi a ieri sera, ma sì.
Ieri sera ero furiosa, ma adesso non so più, sono indifferente. No, non penso a niente. Vorrei pensare a qualche cosa e non riesco a farlo.
Beh, io sono stanco, stanchissimo. E mi rimetto a cuccia. Perché mi guardi?
Perché ti guardo?
Dovevi restare con me ieri.
Non potevo farlo.
Ma potevi benissimo. Bastava dire a quel tizio che non potevi incontrarlo.
Ma dovevo vederlo, mi farà scrivere degli articoli. È molto importante per me, Michelle.
No, l'importante è che tu venga a Roma con me.
Può darsi, devo pensarci.
Hai dormito con lui?
No.
Scommetto di sì.
No, Michelle, sai, è molto carino. E mi ha detto che un giorno dormiremo insieme, però oggi no.
Ma lui che ne sa? Non mi conosce?
Non tu, lui con me. Siamo stati a Montparnasse, abbiamo bevuto.
A Montparnasse? C'ero anch'io. A che ora?
Non lo so, non ci siamo fermati molto. Perché sei venuto qui, Michel?
Io? Perché ho voglia di far di nuovo l'amore con te.
Non è un buon motivo, direi.
Invece sì. Vuol dire che ti amo.
Ma io non so mica ancora se ti amo.
E quando lo saprai?
Presto.
Cosa vuol dire presto? Tra un mese? Tra un anno?
Presto vuol dire presto.
Ma le donne non vogliono mai fare dopo 8 secondi quello che sono dispostissime a fare dopo 8 giorni. Mentre lo stesso, 8 secondi, 8 giorni. In fondo anche 8 secoli.
No, 8 giorni è meglio.
Sì, no, le donne amano le mezze misure. A me questo mi deprime. Perché non vuoi tornare con me?
Perché io vorrei sapere. C'è qualcosa in te che mi piace, ma non so che cosa. Vorrei che fossimo come Giulietta e Romeo.
Là là, sono proprio idee da donna queste.
Vedi, tu dicevi ieri sera in macchina che non potevi fare a meno di me. E puoi benissimo. Romeo non poteva fare a meno di Giulietta. Ma tu di me sì.
No. Non posso fare a meno di te.
Oh là là, sono proprio idee da uomo queste.
Sorridi. Bene. Ora conto fino a 8. Se a 8 non mi hai sorriso, ti strozzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 e mezzo, 7 e 3 quarti. Sei così vigliacca che scommetto che sorriderai.
Non ho più voglia di giocare oggi.
Sei vile, è un peccato.
Perché dici così?
Mi irriti, non so perché.
Anche tu.
No, io non sono un vigliacco.
Come fai a sapere che ho paura?
Quando una ragazza fa l'indifferente e non riesce ad accendere una sigaretta, beh, vuol dire che ha paura di qualcosa. Non so di che cosa, ma ha paura.
Prendi una sigaretta.
No, al diavolo, niente americana. Dammi la giacca, ho le mie nella tasca.
Questa?
Da qua.
È il tuo passaporto?
No, è di mio fratello, il mio è in macchina.
Ma è intestato a un certo Kovacs questo.
Ah, sì. Beh, non è proprio mio fratello. Quando lui è nato, mia madre aveva già divorziato, su da qui. Vedi? Io non ho paura.
Non te l'ho mai detto.
Come no?
No.
Avresti voluto dirlo. E adesso ti secca che non puoi più dirlo.
Adesso non ti parlo più.
Tu pensi alla morte qualche volta? Io ci penso continuamente.
Cari ascoltatori, adesso avremo un'altra scena di Fino all'ultimo respiro, una scena che va spiegata e commentata. Vi abbiamo detto, avete sentito, Jean-Paul Belmondo e Jean Seberg hanno passato la serata insieme, lei ha capito che lui non è esattamente quello che dice, che ha passaporti con vari nomi e così via, ma contemporaneamente la loro spensieratezza giunge al punto di appendere insieme un quadro di Renoir. Renoir è un pittore che piaceva tantissimo a Jean-Luc Godard, come gli piaceva il figlio Jean Renoir, che era uno dei pochi registi della generazione prima che loro amavano, un altro Jean-Pierre Melville, ma ne parleremo dopo di questo, e lo amavano perché era stato assistito da Rossellini, altro nome di grande riferimento, e perché era comunque un grande regista. Vi dicevo, questa scena va spiegata perché i due protagonisti, quando appendono questo manifesto, hanno un dialogo che nella versione italiana del 59 era stato ignominiosamente tagliato. Dico ignominiosamente perché il pezzo che è tagliato, vedi caso, è quello in cui Jean Seberg dichiara di essere incinta. Evidentemente per la censura dell'epoca il fatto che una ragazza si comportasse con questa liberalità sentimentale essendo incinta non era tanto ben accetto. In ogni caso il rapporto tra i due protagonisti continua, è sempre più intenso, sempre più sorprendente, sempre più leggero, anche se si capisce che la tragedia è imminente.
Michel, tu peux pisser dans le lavabo?
Devine ce que je vais te dire.
Aucune idée.
Je suis enceinte, Michel.
Hein?
Tu as très bien entendu.
Allez, de qui? De moi?
Oui, je crois.
T'as vu un docteur?
Je suis allée hier matin. Il m'a dit de revenir jeudi après-midi pour les analyses.
Tu aurais pu faire attention.
Il rapporto tra Jean-Paul Belmondo e Gene Seberg, entrambi bellissimi, entrambi di una bellezza soprattutto nuova, anche questo credo abbia contribuito tantissimo al successo di Fino all'ultimo respiro, il fatto che fosse percepito fin dagli interpreti come una nuova estetica, anche proprio dal punto di vista fisico delle facce di chi lo interpretava. La sua vicenda, vi dicevo, continua a essere sospesa tra momenti sentimentali e momenti quasi di affanno. Tra questi c'è anche la continua inesauribile ricerca di soldi, senza i quali non può pensare di fuggire, non può pensare di avere un futuro.
Dio un po', non riesco a trovare Bariaga. E non c'era. Ho girato tutta la notte per Montparnasse. La polizia. Grazie, ciao caro. Accidenti!
Cosa c'è?
Sono scivolato. Mi ricordo la storiella del condannato a morte, la conosci?
No.
Un condannato a morte sale sul patibolo, scivola su uno scalino e dice un altro po' e morivo. Da vicino hai una faccia da marziano.
Sì, è perché sono sulla luna.
Ma che idea d'avere un bambino.
Oh, ma non è sicuro, Michel. Volevo solamente sapere cosa avresti detto.
Perché non ti levi questo?
Perché non mi va.
Siete fessi voi americani.
Non capisco perché.
Sì. La prova è che ammirate Lafayette e Maurice Chevalier, che sono proprio i due più grossi cretini di Francia. Beh, devo telefonare. Belle Pin, 3526. Patrizia, vieni qui. Pronto? Il signor Massard. Ci sarà oggi pomeriggio? Gli dica che verrò a trovarlo. Telefono da parte di Tony, di Marsiglia. Laszlo Kovacs. Gli porto un'americana.
Riposo! Un'americana?
Sì, Laszlo Kovacs. Ma no, mica te. Un'americana. Una macchina americana. Non riesco a trovare quel tipo che mi deve i quattrini. È seccante.
Tu preferisci i dischi o la radio?
Sta zitta, sto riflettendo.
Bach. Li so tutti a memoria io.
Quanti anni hai?
Accenderò la radio. 20 anni.
Non si direbbe.
Perché non ti piace la musica?
Beh, dipende. Su, Patrizia, vieni in Italia. Italia, ah! A cosa ti servono i corsi della Sorbona, eh?
Tu non ne hai mai fatti di esami?
Sì, solo fino al liceo. E poi l'ho mollato.
Che cos'è mollato?
Ho fatto altre cose.
Cose?
Ho venduto automobili.
Qui, a Parigi?
No, a New York. Andavi spesso con i ragazzi?
Non troppo spesso.
Quante volte?
E tu?
Io? Beh, presso poco.
Sai dove mi piacerebbe vivere? Nel Messico. Tutti dicono che è molto bello. Quando ero piccola, mio padre mi diceva sempre: ci andremo sabato prossimo. Ma se ne è sempre dimenticato.
No, del Messico io non mi fido. Sono sicuro che non è poi tanto bella. La gente è talmente bugiarda. È come Stoccolma. Quelli che ne tornano dicono: le svedesi sono formidabili, sono pazze per gli uomini. Vacci. Ci sono andate. È falso. Intanto in Svezia sono molto diverse da come sono a Parigi. Poi sono in generale racchie quanto le parigine.
Ma no, le svedesi sono molto belle.
No, no, è una leggenda. Uno o due, sì, d'accordo. Esattamente come a Parigi o a Londra. Ma non tutte. No, no, le sole città dove tutte le ragazze che si incontrano in strada sono abbastanza carine, non eccezionali, d'accordo, ma come te, attraenti. Delle ragazze alle quali si può dare, non so, un 6 più o un 7 meno, perché hanno tutte qualcosa. Non sono né Roma, né Parigi, né Rio de Janeiro. Sono Losanna e Ginevra. Coraggio, dimmi anche tu qualcosa di carino.
Nemmeno a me viene nulla in mente.
Se tu fossi con un'altra, ti lasceresti accarezzare?
Michel, tu dicevi che avevo paura. È vero, ho paura. Perché vorrei che tu mi amassi. E poi non so più. Allo stesso tempo vorrei che tu non mi amassi. Io sono una ragazza molto indipendente, sai?
Ebbene, io ti amo. Ma non come tu credi.
E come?
Non come tu credi.
Ma tu non sai affatto cosa credo. Sì. E non sai neppure a che cosa penso.
Sì.
No, è impossibile. Io vorrei sapere che cosa c'è dietro il tuo viso. Ti sto guardando da 10 minuti e non so nulla. Nulla, nulla. Non sono triste, ma ho paura.
La polizia è sempre più vicina a cercare di catturare Michel Poincaré, ma lui sembra non interessarsi. È molto preso da questa storia che è una storia sicuramente anche di sesso, di attrazione fisica, ma anche di una certa vicinanza intellettuale. Vicinanza intellettuale strana, perché si manifesta in maniera molto anticonformista. Sentite adesso cosa dicono di Faulkner, di uno dei più grandi romanzieri del Novecento. Anche questa è una grossa novità, proprio della maniera di scrivere le storie, di descrivere i personaggi. Anche questo credo sia stato decisivo per il successo di Fino all'ultimo respiro.
Conosci William Faulkner?
No, chi è? Sei stata a letto con lui?
Ma no, cosa dici?
Allora me ne frego. Su, togliti la camicetta.
È un romanziere che mi piace molto. Hai letto Palme selvagge?
Ma ti ho detto no, avanti la camicetta.
Senti, l'ultima frase è molto bella. Between grief and nothing, I will take grief. Fra il dolore e il nulla, io scelgo il dolore. E tu, che cosa sceglieresti?
Fammi vedere i piedi. Sono molto importanti, sai, i piedi in una donna.
Tu cosa sceglieresti?
Il dolore è idiota. Io scelgo il nulla. Non è meglio, ma il dolore è un compromesso. O tutto o niente. È da poco che lo so. Ecco. Perché chiudi gli occhi?
Cerco di stringere gli occhi molto forte perché tutto divenga nero. Ma non ce la faccio. Non è mai completamente nero.
Il tuo sorriso, quando ti guardo di profilo, è ciò che hai di meglio. Questa sei tu.
Sono io. Ci guardiamo fissi negli occhi e non serve a niente.
Patrizia Franklin.
Lo detesto quel nome. Vorrei chiamarmi Ingrid.
Mettiti in ginocchio.
Cosa c'è?
Signore e signori, la trasmissione di musica da ballo è terminata.
Anche i francesi sono stupidi.
Voglio che tu resti con me.
Sì.
Interrompiamo per qualche istante la trasmissione per motivi tecnici.
È strano.
Cosa?
La mia immagine si riflette nei tuoi occhi.
Forse è il preludio al riavvicinamento franco-americano.
Ci nascondiamo come gli elefanti quando sono felici.
I fianchi di una donna sono commoventi.
Ma troppo caldo.
La notte tra Jean-Paul Belmondo e Gene Silver si è conclusa, lei ha molte cose da fare, ma ciò nonostante Jean-Paul Belmondo non vuole staccarsi da lei.
Che preferisci di me, gli occhi, la bocca o le spalle? Se dovessi scegliere.
La conferenza stampa sarà finita ormai.
No, è tra poco, a Orly.
Non sono molto bello, ma sono un gran bosser. Vai direttamente a quella conferenza?
No, devo passare prima in redazione.
Nel pomeriggio, ti accompagno.
Il generale Eisenhower, accompagnato dal generale De Gaulle, si recherà all'Arco di Trionfo, dove deporrà una corona di fiori sulla tomba del milite ignoto.
Tu l'hai fatta la guerra?
Sì.
Cosa facevi?
Sdraiavo le sentinelle.
Che cos'è sdraiavo?
Le buttavo giù così.
No, Michel.
Voglio morire.
Sei matto?
Sì, sono proprio suonato.
Che cos'è suonato?
Come sono io.
Continua il gioco di equilibrio che è caratteristico di Michel Poincaré, di Jean-Paul Belmondo, quindi del protagonista di Fino all'ultimo respiro. Usciti di casa, lui dice che va al parcheggio a cercare la propria macchina, in realtà ne ruba una e arriverà con una macchina diversa con la quale i due se ne andranno via.
Il vestito me lo compri da Dior?
Ma che scherzi, c'è roba molto più carina ai grandi magazzini. Da Dior non ci si va per comprare vestiti, ci si va per telefonare. Sai che è il solo posto di Parigi dove si può telefonare gratis? Pensa che ci sono 12 cabine con la linea esterna.
François.
Ehi, giornale.
Ecco a lei.
Ehi.
Vengo.
Giornale, per favore.
Su questa macchina rubata, Gene Seberg e Jean-Paul Belmondo hanno attraversato di nuovo il quartiere, il 15esimo e 16esimo, i quartieri eleganti di Parigi. Si sono recati alla sede del giornale americano dove lei è intenzionata a scrivere. Ma qui succedono delle cose però che sono molto importanti per il futuro del film. Una delle scansioni temporali più evidenti di Fino all'ultimo respiro è proprio l'uscita dei giornali. Dovete sapere che all'epoca, per tutti gli anni 60 e 70, i giornali a Parigi uscivano anche in 6-7 edizioni quotidiane, quindi c'era un continuo aggiornamento delle notizie, impensabile oggi nell'ora di internet, ma all'epoca molto da capitale internazionale qual era effettivamente Parigi all'epoca. In una di queste edizioni c'è la foto proprio di Michel Poincaré, quindi di Jean-Paul Belmondo, ricercato dalla polizia per omicidio. Questa foto, propagandata da uno strillone, viene notata anche da un signore che a un certo punto lo vedremo parlare con dei poliziotti. Questo signore è niente meno che Jean-Luc Godard, che si è ritagliato un piccolo cameo, lo farà più volte nei suoi film, in questo caso cameo del delatore. Questo non riesce a impedire a Jean-Paul Belmondo di muoversi, e quindi lo ritroveremo ovviamente dopo, e non impedisce ovviamente a Gene Seberg di compiere questa intervista tanto attesa. Va all'aeroporto, dove l'intervistato è un noto scrittore che si chiama Parvulesco, che è interpretato da Jean-Pierre Melville, il grande regista di noir francesi, uno dei registi più amati anche dalla nuova generazione di cineasti e di critici francesi, un grande nome dello spettacolo, che in questo caso appunto interpreta uno scrittore un po' sessuomane.
Signor Parvulesco, perché ha scelto Candida come titolo del suo libro?
Signor Parvulesco, per favore, signor Parvulesco,
sono convinto che il libro in Francia avrà, a causa del puritanesimo dei francesi, un'accoglienza molto riservata.
Signor Parvulesco.
Signor Parvulesco, vorrei farle una domanda. Lei pensa che si possa ancora credere all'amore ai nostri tempi?
Non si può più credere che all'amore, proprio ai nostri tempi, sì.
Che cosa ne pensa della frase di Rainer Maria Rilke, secondo la quale la vita moderna separerà sempre di più l'uomo dalla donna?
Rilke era un grande poeta, quindi aveva certamente ragione.
Guardi qua, signor Parvulesco.
Signor Parvulesco, lei pensa che esista un comportamento amoroso diverso fra la donna francese e la donna americana?
Non c'è alcuna relazione fra la donna francese e la donna americana. La donna americana domina l'uomo, la donna francese non lo domina ancora.
Signor Parvulesco, qual è la sua più grande ambizione nella vita?
Secondo lei è più morale una donna che tradisce o un uomo che abbandona?
La donna che tradisce.
Signor Parvulesco!
Signor Parvulesco, lei crede che la donna sia più sentimentale dell'uomo?
Il sentimento è un lusso che poche donne possono offrirsi.
Signor Parvulesco!
Ci pensi e mi risponda. Lei crede che ci sia una differenza fra l'erotismo e l'amore?
No, non troppa, non lo penso e non lo credo, perché l'erotismo è una forma d'amore e l'amore è una forma d'erotismo.
Signor Parvulesco, lei crede all'esistenza dell'anima nel mondo moderno?
Io credo alla bontà, solamente alla bontà.
Signor Parvulesco, lei crede che la donna abbia una parte importante nella società moderna?
Sì, se è affascinante, se ha un vestito a righine e gli occhiali da sole.
Che pensa della frase di Casanova secondo cui non esiste donna che non si possa sedurre, sia pure obbligandola alla riconoscenza?
Cocteau, per mezzo del testamento d'Orfeo, ha risposto.
Quanti uomini, secondo lei, una donna può amare nella sua vita? Voglio dire, fisicamente.
Signor Parvulesco!
Un momento, scusi, signor Parvulesco. Prego,
signorina. Signorina, non da quella parte, per favore. Ma signorina, lei sta in mezzo.
Ci sono due cose importanti al mondo. Per gli uomini, le donne. E per le donne, il denaro.
Ah, ora capisco. Lei è pessimista.
Se una bella donna sta con un uomo ricco, si può dire automaticamente che lei è per bene e lui uno sporcaccione.
Signor Parvulesco, qual è il popolo più intelligente del mondo?
Il francese.
Le piace Brahms?
Come a tutti, niente affatto.
E Chopin?
È disgustoso.
Qual è la più grande ambizione della sua vita?
Divenire immortale e poi morire.
Questo fatto dell'intervista all'aeroporto che abbiamo appena sentito non può non creare un parallelo con il fatto che le interviste all'aeroporto all'epoca nel cinema erano considerate, diciamo, il massimo della modernità, il film italiano più moderno di quell'epoca, diciamo, quello che avrebbe potuto, anche se non l'ha fatto, inaugurare una nouvelle vague italiana, La dolce vita, anch'esso ha una famosa intervista all'aeroporto con Mastroianni che incontra per la prima volta Anita Herbert. Fatto questo parallelismo, riprendiamo a seguire le avventure di Jean-Paul Belmondo, di Michel Poincaré, che con quest'auto rubata, un'auto di valore, va da uno sfasciacarrozze che fa anche il ricettatore e cerca di vendergliela. Ma costui, come tanti altri parigini, ha già letto il giornale, ha già visto la foto e riconosce in questo giovane che vuole vendergli una macchina la persona ricercata, e quindi cerca di giocare proprio su questo fatto per non pagargliela, per dilazionare il pagamento, sapendo che potrebbe essere arrestato da un momento all'altro e quindi lui potrebbe ricavare da questo punto di vista il massimo profitto.
Mi manda Tony.
Sì, signor Kovacs.
Non ci siamo conosciuti a Nizza insieme a lui?
No, signor Kovacs.
Non le hanno telefonate?
Sì, mi hanno telefonato che si trattava di una Oldsmobile.
Sì, ma all'ultimo momento non è andata.
E allora?
E allora, ecco qua.
$800,000.
Ok.
Però le do il denaro la settimana prossima.
Ah, no, lei è un mascalzone.
E lei, signor Kovacs, lei cos'è?
E allora?
E allora non le do il denaro subito.
Tanto peggio. Sono già le tre?
Le tre e un quarto.
Posso telefonare? C'è Antonio, per favore?
No, è passato poco fa.
Ah, porca miseria.
Mi ha detto di dirle che si troverà alle Scale, verso le quattro.
Alle quattro alle Scale? Bene, grazie. Arrivederci.
Perdi tempo, i soldi li tengo addosso.
Anticipami 10.000 franchi.
No.
5.000?
No.
2005.
Il rapporto con questo ricettatore è finito in maniera piuttosto violenta, però Michel Poincaré è riuscito a procurarsi quei pochi soldi che gli servono per prendere un taxi e andare a prendere Patrizia, la sua adorata Jean Seberg.
Ma no, passi per lo Châtelet. Se arrivo in ritardo è colpa tua.
Ma niente affatto.
Avanti, sorpassi quella 403, lasci stare le marce. Non si fermi dietro a una 4 cavalli. Mette il lampeggiatore, giriamo a sinistra. A sinistra. Si fermi qui, torno subito.
Sì, signore.
È molto importante per Michel Poincaré, Jean-Paul Belmondo, il protagonista di Fino all'ultimo respiro, il film di Jean-Luc Godard di cui vi stiamo parlando qui a Hollywood Party per il cinema alla radio, è molto importante, dicevamo, riuscire a incontrare questo Antonio, questa persona amica che potrebbe dargli i soldi necessari per scappare via. Ma questa persona ha evidentemente molte attività e ancora una volta non si fa trovare nel momento in cui Jean-Paul Belmondo cerca di incontrarlo.
Se n'è andato da 5 minuti.
Il tuo amico che ti deve il denaro?
Antonio Bariaga, è colpa tua. Adesso o la va o la spacca.
Che cos'è?
Te lo spiegherò. Ma no, non si fermi dietro a uno o due cavalli. Dove vai adesso?
A New York Herald.
Non volti la testa, guardi avanti. A che serve scrivere articoli?
A guadagnare dei soldi e a non dipendere da nessuno. Trovo che le parigine portano le gonne troppo corte, è poco serio.
Non dire sciocchezze. Ti viene voglia di correrli dietro e fare così?
Oh, non fare complimenti.
Fermi qui. Torno.
Va bene.
Non lo paghi.
Andiamo su, sbrigati.
Il viaggio in taxi dei due protagonisti di Fino all'ultimo respiro si conclude in una maniera tipica proprio dei piccoli film di serie B americani. I due scendono dal taxi e riescono a sfuggire al tassista che pretenderebbe giustamente di essere pagato. Lo fanno utilizzando un passaggio. I passaggi sono delle specie di corridoi interni, di passaggi appunto, che nelle vecchie case di Parigi sono veramente molto sviluppati, e dentro uno di questi passaggi tra l'altro c'era la storica sede dei Cahiers du Cinéma, quindi anche questa può essere una specie di gioco. Chissà quante volte i giovani Godard, Truffaut e Chabrol hanno usato uno scherzo del genere per non pagare pagare il taxi che li aveva portato. Alla fine di questo piccolo espediente, Gene Seberg entra nel giornale che le ha chiesto di collaborare.
La signorina Patrizia Franklin.
È quella signorina che parla col direttore.
Come prima volta credo di essermela cavata abbastanza bene.
Miss Franklin?
Sì.
Ci vediamo più tardi.
Arrivederla.
Miss Franklin, la prego di dirmi
sì?
Se conosce questo giovanotto.
No.
Faccia bene attenzione, non si scherza con la polizia parigina.
Oh, ma sì, è Michel.
Michel Poincaré?
Sì, non l'avevo riconosciuto, è vecchia questa foto.
Stamattina, davanti a questo palazzo, lei è stata vista con Michel Poincaré.
Chi mi ha vista?
Lui guidava una Thunderbird, 33-82-75.
Sì?
Dov'è presente lei?
Non lo so.
Attenta, stia bene attenta.
Ma no, è un ragazzo che ho visto 5 o 6 volte in tutto. Lo trovavo simpatico, ma non so dove abiti o cosa faccia.
E lo conosce da molto tempo?
No, l'ho incontrato a Nizza 3 settimane fa, quando ero in vacanza. Mi ha detto di essere venuto a Parigi per vedere un tale che gli deve del denaro.
Chi?
Non saprei, ha un nome spagnolo.
Questo Michel Poincaré, pensa di rivederlo?
Può darsi, qualche volta mi telefona per uscire. Come stamattina? Non lo so.
Sì, sì. Lei ha un permesso di lavoro?
Sì.
Non ci tiene ad avere noia col suo passaporto, vero?
Ma no, certamente.
Allora, se lo vede, eccole il mio numero.
Danton 0100.
Dopo il suo colloquio con l'ispettore di polizia, Gene Seberg esce dal giornale e riesce in qualche modo sia ad accorgersi di essere pedinata, sia a segnalare a Jean-Paul Belmondo, che a sua volta sta per avvicinarsi a lei, il fatto di essere pedinata. Quindi una specie di gioco a tre, in un momento in cui tra l'altro i Campi Elisi, gli Champs-Élysées, sono attraversati da una parata militare, quindi la confusione è tanta. I due riusciranno a entrare in una sala cinematografica, e questo è un'altra citazione abbastanza importante. In questo caso il film che viene proiettato è un film di Bud Boetticher, si chiama in originale Westbound, in italiano L'oro della California. È uno dei film che Boetticher ha fatto con l'interpretazione di Randolph Scott, ne ha fatti 7, alcuni dei quali prodotti da John Wayne, e è un piccolo film anche questo, non poliziesco ma western, una grande passione per la critica francese che Bud Boetticher scoprì e rivalutò quando era poco più che uno sconosciuto. I due fidanzati, Jean-Paul Belmondo e Gene Seberg, si ritrovano proprio alla proiezione di questo film. Una volta usciti dal cinema, i due si recano di nuovo su un'auto, un'ennesima auto rubata. In quest'auto c'è il giornale che racconta le gesta di Michel Poincaré, le gesta detto ironicamente ovviamente, e questo giornale capita nelle mani di Gene Seberg, che lo legge con attenzione. A questo punto sa tutto della persona con la quale si accompagna.
La polizia mi cerca, sono dei fessi. Io sono uno dei pochi francesi che li vogliono bene. Patrizio, ho voglia di accarezzarti. Mi rispondi?
Ho questa poi.
Cosa?
Sei sposato.
D'accordo. Beh, tanto tempo. Con una ragazza svitata. Lei mi ha piantato. O l'ho piantata io, non mi ricordo più.
Io ti amo molto, enormemente, Michel.
Che impressione ti fa andare su una macchina rubata?
E a te, quando hai ammazzato il poliziotto?
Ho avuto paura.
Ma come ha fatto la polizia a sapere che ti conoscevo?
Qualcuno deve averci visto insieme e ci ha denunciato.
È molto brutto.
Cosa?
Denunciare. Io trovo che è molto brutto.
Oh, è normale. I delatori denunciano, i ladri rubano, gli assassini uccidono, gli innamorati si amano. Guarda com'è bella la Concordia.
Sì, è misteriosa con tutte quelle luci.
Faccio una sciocchezza a tenere questa 403. Dovrei cambiarla.
Cosa?
Dovrei cambiare macchina.
Rubiamo la Cadillac?
Ah, sì. Una Cadillac Eldorado.
E le chiavi?
Guida tu, io mi nascondo. Qui lasciano sempre le chiavi in macchina.
Che cosa devo dire al guardiano?
Digli buonasera, diglielo in inglese. Non oserà dirti niente, i francesi sono dei fifoni.
Che cos'è fifone?
Un pauroso. E tu, hai paura?
È troppo tardi ormai per avere paura. Good night!
Buonasera, signora.
Per tutto il film, fino all'ultimo respiro, Jean Seberg è incerta del proprio amore, della propria relazione con Jean-Paul Belmondo. A volte sembra volerlo evitare, in certi altri casi si comporta decisamente come una sua complice. Da questo momento Jean Seberg non è più solo l'amica, la ragazza, l'amante del bandito, ma anche una sua complice consapevole.
Devo assolutamente trovare Antonio. Il brutto di questa città è che quando cerchi qualcuno non lo trovi mai.
Accidenti.
Michel, chi è?
Accende la bambola.
Va bene.
Hai mica visto Antonio?
Te lo dico se mi fai baciare la piccola.
Non dipende da me. Dipende da lei.
E a Montparnasse, con zuppa.
Come va? Si campa. Non è con te, Antonio? Gabi mi ha detto che eravate insieme.
Sì, è al tele. No, eccolo là.
Chi è?
Chi, Antonio?
No, questo qui.
Patrizia Franklin, Carl Zumbach.
Piacere.
Fa vedere i calzini. Tu porti i calzini di seta con una giacca di tweed.
Sì, mi piace la seta.
D'accordo, ma allora niente tweed.
Bariaga! Salve, amico.
Salute. Io vi lascio.
Ci vediamo. Allora che succede? Mi hai telefonato?
Sì, ho delle noie.
Oh, diavolaccio, che fregatura. Hai 2 minuti?
Sì.
È quello là.
Che cosa gli dico?
Quello che ti pare, non importa. Ne ho per 2 minuti.
Che cosa fanno?
Antonio farà una foto quando lei bacerà quel tipo.
E per fare che?
Certamente un ricatto.
Il lungo peregrinare per le vie di Parigi sembra finalmente terminare per Jean-Paul Belmondo, il protagonista di Fino all'ultimo respiro. Ha finalmente trovato Antonio, questa persona che deve dargli i soldi con i quali potrà scappare finalmente via. I due protagonisti di Fino all'ultimo respiro si sono allontanati e stanno cercando un rifugio per la notte. Come vi dicevo, questa loro fuga con ogni evidenza senza speranza è però fortemente permeata di romanticismo e anche di un senso di vuoto che viene riempito con una quotidianità senza prospettive, che era un po' uno stato d'animo abbastanza diffuso a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60. Pensate in Inghilterra a Young Angry Men, a quello che avveniva nei Rebel Without a Cause in America. Insomma, era uno stato d'animo abbastanza diffuso, lo stesso che peraltro che Federico Fellini ha fotografato per l'appunto nel già citato La dolce vita. Quindi Fino all'ultimo respiro è diventato un film di culto anche per questo motivo e anche per come è stato girato. Non l'abbiamo mai detto, ma la tecnica con cui è stato girato Fino all'ultimo respiro è anch'essa fortemente innovativa. Per esempio gli strani carrelli che vengono fatti per raccontare i Campi Elisi, il Champs-Élysées e Jean Seberg che vende i giornali sono stati realizzati legando una cinepresa con una corda a una bicicletta, quindi l'esatto contrario della perfezione tecnica che fino a quel momento si utilizzava, così come Godard molte volte salva il primo Chuck di quelli che ha girato. Il motivo di queste due scelte è perché Godard voleva la naturalezza e l'immediatezza della recitazione. Quando lui e Truffaut si scagliavano contro il cinéma de papà, il cinema della generazione precedente, odiavano proprio le sceneggiature tutte perfette, i dialoghi molto curati, le inquadrature diciamo a bolla d'aria, quindi che non avevano nessuna stranezza, preferivano un racconto molto più nervoso, molto più aderente a quella che era diciamo un po' anche la maniera di vivere tipica di quegli anni in cui i fantasmi della guerra erano già abbastanza lontani e non si intravedevano ancora nuove prospettive, quindi era un periodo un po' anche di vuoto esistenziale abbastanza diffuso. Vi dicevo, la loro fuga, la fuga dei protagonisti di Fino all'ultimo respiro continua e adesso il nuovo rifugio è la casa di una modella che li potrà ospitare.
Che disco è?
Il concerto per clarinetto di Mozart. Ti dà noia?
No, mi piace molto.
Credevo che non ti piacesse la musica.
Ma non quel disco.
Mio padre era clarinettista.
Ah, sì?
Beh, mio padre era il genio del clarinetto.
Andiamo a dormire?
Sì.
È triste il sogno. Si è costretti a separarsi.
Chi l'ha detto?
È un vero peccato. Si dice dormire insieme e non è vero.
Siamo al mattino successivo, la notte passata, sarà Jean-Paul Belmondo, per non farsi vedere tanto intorno, a mandare Jean Seaber a comprare il giornale, e qui avviene la vera svolta, quella finale del film.
L'Unione Sovietica ha presentato al ministro degli esteri una nota con la protesta per le installazioni di basi di missili americani.
Che ore sono?
Nel territorio francese.
Le 5.
Nella nota è sottolineata l'importanza strategica delle basi che in caso di guerra potrebbero rappresentare un pericolo.
È sempre occupato.
Il ministro degli esteri ha risposto alla nota, precisando che le basi hanno carattere essenzialmente sperimentale. Oltre
Michel.
A ciò, le dimensioni dei missili sono
Niente.
Estremamente modeste.
François.
E quindi la loro autonomia
Ti guardo.
Da non destare preoccupazioni.
Tentate la fortuna, tentate la fortuna. Prendete un biglietto. Un whisky.
Non ne ho.
Un caffè, allora. Danton 0100. L'ispettore Vital, per favore. Pronto? Patrizia Franklin. Senta, il giovanotto che lei cerca, l'ho rivisto poco fa. È all'11 rue Premier Campagne. Sì, 11 rue Campagne Premier. Pronto? Pronto? Pronto?
Dopo aver chiamato la polizia, quindi Jean Seaber ritorna dal suo fidanzato e le racconta esattamente quello che ha fatto. Una svolta apparentemente surreale di Fino all'ultimo respiro, che in realtà è molto coerente con l'impostazione del film. Hanno cambiato quartiere di Parigi i due protagonisti, adesso sono nella zona di Montparnasse, più precisamente in Rue Campagne Première, come ha detto al telefono, sbagliando anche il nome della via, la protagonista Jean Seaber. Questa è una via, anche questa non scelta casualmente da Godard, è la via dove viveva Antonin Artaud, dove Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir hanno scritto, dove lei ha scritto le Deuxième Sexe, dove anche loro vivevano. E a un certo punto vediamo l'insegna dell'Hotel Istria, un piccolo alberghetto Liberty ancora esistente in quella via, dove praticamente i surrealisti avevano il loro punto di riferimento. Il surrealismo piaceva molto a Godard, anche se Fino all'ultimo respiro non è assolutamente un film surrealista, è un film molto invece naturalista e molto capace di raccontare un nuovo stato d'animo di una nuova generazione che si affacciava al mondo, che era la generazione post-bellica.
Non voglio essere innamorata di te. Ho telefonato alla polizia per questo. Sono rimasta con te perché volevo essere sicura di essere innamorata di te. O di non essere innamorata di te. E visto che sono cattiva con te, questo prova che non sono innamorata di te.
Ripetilo.
E visto che sono cattiva con te, questo prova che non sono innamorata di te.
Dicono che non esiste un amore felice, ma è
Se
vero
ti
il contrario.
Amassi.
Ci hai pensato?
Oh, è troppo complicato.
Al contrario, non esiste un amore infelice.
Io voglio che la gente non si occupi.
Gli amori sono tutti felici, ma io sono indipendente.
Può darsi che tu mi ami.
Tu lo credi, ma non è vero.
È perciò che ti ho denunciato.
Io sono superiore a te.
Adesso sei costretto a partire.
Tu sei suonata. Non sta in piedi il tuo ragionamento.
Sei uno sciocco.
È come le ragazze che si concedono a tutti. E non vogliono farlo con l'unico uomo che le ama. Col pretesto che si sono concessi a tutti.
Ma perché non te ne vai? Io sono stata con molti ragazzi. Non devi contare su di me. Vattene, Michel. Che cosa aspetti?
No, io resto. Sono mal ridotto. Comunque ho voglia di andare in prigione.
Ma sei pazzo?
Sì. Là nessuno mi parlerà. Io guarderò i muri.
Vedi, tu dicevi che...
Accidenti, Bariaga. Bariaga!
Salve, amico. Aspetta che parcheggio.
Squagliati, sta arrivando la polizia.
Ma ti ho portato i soldi.
Scappa, la mia americanina mi ha denunciato.
Diavolo. Su, vieni, presto.
No, no, io resto, tu fila.
Non fare il fesso, Michel.
No, rimango.
Sì, sono stufo. Sono stanco. Ho voglia di dormire.
Sei pazzo, monta!
No, tanto riuscirò a salvare la testa. Quello che mi secca è che non dovrei pensare a lei e non ci riesco.
Vuoi la mia pistola?
No.
Non fare il fesso. Squagliati!
Il finale di Fino all'ultimo respiro, uno dei finali più memorabili della storia del cinema, l'abbiamo detto, si svolge in Rue Campagne Première. Qui c'è la, da una, Jean-Paul Belmondo è in mezzo, da una parte arriva la polizia avvisata dalla sua amante, da Jean Seaver, dall'altra parte Antonio che gli lancia i soldi che potrebbero dargli la libertà e anche una pistola per difendersi.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit, vous êtes vraiment une dégueulasse.
Qu'est-ce que c'est dégueulasse?
Quando lui è ormai agonizzante per terra, lui in francese le dice come ultime parole se degolasse, poi fai i soliti gesti che sono quelli che caratteristici di Humphrey Bogart, quello di passarsi il pollice sulle labbra, e il poliziotto le traduce in francese vous êtes dégueulasse alla ragazza, quindi cambiando senso, perché è schifoso, è tutto schifoso, oppure tu sei schifosa, è una cosa molto diversa. E comunque questa è la scena finale, diciamo indimenticabile, di un grande film, di Fino all'ultimo respiro, A Bout de Souffle, di Jean-Luc Godard, che ha reinventato, lo dicevamo, una maniera di raccontare, una maniera di fare cinema e un atteggiamento nei confronti del cinema che sono, diciamo, proprio un punto di svolta della storia del cinema mondiale. Questo film, l'abbiamo detto, ha influenzato tantissimo cineasti in tutto il mondo, ha influenzato tutte le nuove ondate di cinema che ci sono state negli anni 60 un po' dappertutto. Qui da noi ha influenzato soprattutto Bernardo Bertolucci, ma anche altri registi. C'è stato anche un rifacimento di Fino all'ultimo respiro, Breathless, in italiano si chiamava All'ultimo respiro, era un film di Jim McBride con Richard Gere, girato nel 1983, ha avuto un certo successo, ma diciamo non è stato epocale come l'originale. Questo film faceva parte di Hollywood Party, Cinema alla Radio, il programma che avete appena ascoltato, che è stato eseguito da Francesca Levi, da Maddalena Nisci, da Miriam Marti, da Steve Della Casa, che vi ha parlato, che vi dà appuntamento ai prossimi Cinema alla Radio la domenica e al Hollywood Party quotidiano da lunedì al venerdì, sempre su Radio 3. Arrivederci.